Si descansan las costillas mientras el palo va y viene, y que de cualquier astilla se puede sacar la cuña, vamos, mi pueblo no fuña. El que ha sido marinero cuando ve la mar suspira, y el que vive en la oscurana con mucha luz se encandila. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero.
Un saluto alle ascoltatrici, agli ascoltatori di Radio Quarantena. Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di Brecce, sempre a cura di Geraldina Colotti che vi parla di America Latina. Occhi puntati questa domenica 30 ottobre sul Brasile, per la seconda volta delle elezioni presidenziali che vedono in campo Lula da Silva contro il presidente uscente Jair Bolsonaro. Difficile pronosticare se il candidato della sinistra, l'ex sindacalista Lula, che ha governato il paese tra il 2003 e il 2010, manterrà il vantaggio di quasi 8 punti, come dicono gli ultimi sondaggi, o se la partita si giocherà al photo finish, secondo quei sondaggi che danno i due candidati in parità. Di sicuro l'estrema destra di Bolsonaro, il Trump brasiliano, sta sparando tutte le sue cartucce, anche in senso letterale, considerando che è di questi giorni l'uccisione di un ex consigliere federale del Partito dei Lavoratori, il partito di Lula, e che sabato le reti sociali hanno diffuso l'immagine di una deputata bolsonarista intenta a sparare per le strade di San Paolo. Episodi che si aggiungono alle tante denunce di minacce e violenza da parte delle squadracce bolsonariste pronte a qualunque scenario. Di sicuro, anche in caso di vittoria, la partita per Lula sarà tutta in salita, giacché, per come stanno le cose, hanno già anticipato banchieri, imprenditori e rappresentanti della finanza internazionale, chiunque governi dovrà sottostare al diktat del grande capitale internazionale. Tanto più che l'estrema frammentazione del quadro istituzionale brasiliano rende particolarmente precari gli equilibri usciti dalle urne e traballanti le alleanze che, come è accaduto durante il secondo governo di Dilma Rousseff, consentono a una formazione alleata, ago della bilancia, di far cadere il governo o di organizzare un golpe istituzionale. Fece così, come si ricorderà, Michel Temer, vice di Rousseff, con il suo partito del Movimento Democratico. Una precarietà che ha impedito una riforma istituzionale che superasse quella frammentazione che pesa ancora sul futuro politico del quinto stato al mondo per ordine di grandezza come è il Brasile. Il vice di Lula è ora l'ex governatore di San Paolo, Geraldo Alckmin, il Macri brasiliano, cattolico conservatore che fu il suo avversario elettorale e ex membro dell'Opus Dei, di cui si cerca di far dimenticare il volto repressivo. Difficile credere che saprà offrire migliori garanzie, almeno per quei settori popolari che hanno rimproverato ai governi Rousseff la timidezza nell'affrontare le riforme strutturali sempre promesse, a cominciare da quella agraria. Al contrario, la crisi politica seguita al golpe istituzionale ha permesso agli emissari del grande capitale internazionale di calare la scure sulle pensioni e sulla legislazione del lavoro e di spianare a colpi di loafer la strada Bolsonaro. Temer, che poté contare con il pubblico appoggio di Alckmin durante la sua presidenza, fece il lavoro sporco che gli era stato commissionato. Mise in atto un altro piano d'aggiustamento strutturale che portò il 5% del paese ad accumulare una ricchezza pari a quella del 95% della popolazione. Fu artefice della riforma del lavoro che ha eliminato conquiste storiche. Inoltre impose un tetto di spesa che ha tagliato via e che ha limitato severamente le politiche pubbliche. Lo scorso giugno Alckmin si è riunito con Temer per garantire che un'eventuale riforma della legislazione del lavoro non intaccherà l'architrave dell'ultima controriforma. Oggi, dicono i dati dell'Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica, il reddito medio della popolazione è il più basso degli ultimi 10 anni, mentre la forbice con quel 5% più ricco che ha ulteriormente aumentato il profitto anche a seguito della pandemia continua a crescere. Alcuni palliativi messi in campo da Bolsonaro per convincere gli indecisi a votarlo non cambieranno certo la situazione. Rischia invece di produrre i suoi effetti il fiume di denaro investito dal Trump brasiliano in pubblicità e in prebende e l'aumento di una retorica che ha efficacemente suscitato, come proprio dell'estrema destra a tutte le latitudini, gli istinti più bassi anche fra gli esclusi. Gli apparati ideologici di controllo, ben foraggiati dalle multinazionali che li guidano, hanno attivato infatti le potenti chiese evangeliche e il conservatorismo più torvo, come si è visto durante la campagna elettorale. Con il recupero dell'alleanza con Marina da Silva, ambientalista evangelica progressista, Lula cerca di offrire un'alternativa, così come cerca di arginare il voto conservatore con la presenza del vice Alckmin. Se Lula vince, governerà un paese molto diverso dal Brasile che ha guidato tra il 2003 e il 2010 e anche da quello del governo Rousseff. Il ritorno dell'onda conservatrice in America Latina ha infatti profondamente cambiato i rapporti di forza all'interno e le collocazioni nello scenario internazionale. Certo, la partita si è riaperta con alcune vittorie a sinistra nel continente, in Perù, in Cile e soprattutto in Colombia. La deriva moderata di Boric in Cile, lo stritolamento del maestro Castillo in Perù mediante il lawfare, le fauci spalancate dell'imperialismo sul cambiamento iniziato da Petro in Colombia, il ricatto del debito che sta prostrando le speranze progressiste in Argentina, non consentono però di intravedere un futuro, di fare intravedere un futuro roseo se affidato soltanto a un cambiamento elettorale. D'altro canto, in Brasile, se Bolsonaro perde, sarà la destra a elevare lo scontro di classe, forte del sostegno che ha ricevuto e riceve anche da parte europea. Queste elezioni brasiliane sono un laboratorio anche delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Come fece Trump nel 2020, Bolsonaro, che suole criticare il Tribunale Supremo Elettorale a ogni intervista, ha spinto i militari a contare di nuovo i voti dopo i risultati del primo turno, benché il sistema di voto sia automatizzato e venga usato senza problemi dal 1996. La stessa narrativa usata dalla destra in Venezuela e in Perù. Un reportage pubblicato dall'Agenzia Pubblica del Brasile ha mostrato quanto queste strategie osservate in America Latina siano il riflesso di quelle diffuse negli Stati Uniti. C'è una rete di disinformazione di provenienza USA, ben finanziata, che lavora per seminare dubbi sui risultati elettorali della sinistra per minarle la legittimità. Lo si è visto soprattutto con il Venezuela e con la creazione artificiale del cosiddetto governo a interim di Juan Guaidó. Quanti sono i media, le piattaforme, le ONG per i diritti umani con relativo portale informativo e diffusione di statistiche che servono direttamente o indirettamente finanziamenti da Washington ai suoi derivati? A volte scoprirlo è facile perché i finanziatori o gli sponsor sono dichiarati, tanto più da quando nei paesi capitalisti è diventato un vanto e non una vergogna essere nelle grazie del gran padrino occidentale. Altre volte è più difficile perché, come nella catena produttiva del valore, prima di arrivare all'origine bisogna inseguire molti fili delocalizzati in quelle aree del pianeta dove lo sfruttamento intensivo del lavoro vivo ha ancora meno argini che nelle democrazie avanzate. Alla concentrazione monopolistica del potere economico corrisponde quella mediatica. Corrisponde la frammentazione alla parcellizzazione e globalizzazione della produzione, corrisponde la frammentazione della notizia, che rende complicato creare nessi d'analisi fuori dal messaggio imposto dalle emittenti egemoniche. Un articolo assai ben documentato, comparso l'anno scorso su Cuba Debate, mostra in dettaglio la portata della ramificazione, i suoi terminali, i grandi interessi che la guidano e i suoi obiettivi reali. Altre volte ancora, però, capire quali siano i padroni della notizia è facile, basta seguirne il filo in base ad alcuni rilevatori automatici inerenti al cattivo di turno. preso di mira nella retorica fra bene e male. Il bene, si sa, promuove la democrazia e i diritti umani anche a suon di bombe, lawfare e sanzioni, giustificato dalla mostrificazione del nemico, compito a cui si dedicano i media a livello internazionale. A noi il compito di bucare, nel nostro piccolo, lo schermo della disinformazione, assumendo la asimmetria in modo offensivo e creativo come parte della necessaria battaglia delle idee. Alla prossima puntata, seguiteci su Radio Grad e su Gemini Network.
Sociedad, que la mayor grosería la dice esta sociedad.